Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E ripartiamo con la sesta edizione delle vite degli altri, ripartiamo, speriamo, con tante novità. Ripartiamo subito con una vicenda che riguarda dei lavoratori, ci verrebbe da dire gli ultimi fra i lavoratori, Vania.
Sì, come spesso abbiamo detto, i lavoratori degli appalti e quindi gli ultimi fra i lavoratori. Sono in studio con noi Manuele Potito e Marco Bombini. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Emanuele Potito è già stato nostro ospite, è delegato, colui che rappresenta questi lavoratori, poi ci spiegherà anche meglio questa tipologia, facendo anche le differenze fra questi lavoratori, fra appalti, lavoratori diretti e compagnia bella. Marco Bombini, funzionario della Filcams CGL di Firenze. Buonasera di nuovo. Partirei innanzitutto da un appuntamento. Giovedì dalle 11 alle 14 ci sarà una grande assemblea di questi lavoratori a San Salvi, un'assemblea che vedrà un'assemblea pubblica di questi lavoratori, in cui parlerete di cosa?
Sì, intanto grazie per l'invito e per l'opportunità di aprire una nuova edizione delle vite degli altri. Sì, il giovedì 28 abbiamo questa assemblea aperta, questa assemblea pubblica, per rimettere di nuovo un focus su quello che sono gli appalti sanitari, quindi della sanità. Ci ritroviamo a doverci incontrare tutti insieme per affrontare purtroppo l'ennesimo problema all'interno degli appalti. Circa un anno e mezzo fa è stato fatto un nuovo appalto sul servizio sanitario, che è il trasporto dei pazienti e degli emolumenti cosiddetti dei beni. Questo appalto è talmente peggiorativo che mette a rischio e ha già messo a rischio le condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, e inoltre ovviamente non garantisce un servizio idoneo a chi, all'utenza che usufruisce del servizio sanitario nazionale. Quindi abbiamo deciso di far sentire la voce di questi lavoratori, partendo da un punto simbolo che è San Salvi, dove, per chi non lo sapesse, ci sono le direzioni sia di Estar che dell'azienda sanitaria, che sono i due organi che gestiscono e fanno i bandi di gara degli appalti. Probabilmente, vedendo quanti lavoratori e lavoratrici ci saranno, forse delle domande anche loro se le faranno su questa logica degli appalti. Questa è una battaglia che la Filcams e la CGL portano avanti da tanti anni e continueremo a portarla avanti sempre con più lotta e più idee per superare qualcosa che è stato dimostrato che ha fallito.
Ha introdotto quella che sarà l'assemblea di giovedì, però come vediamo ormai da tempo, insomma, ce l'aveva già dimostrato la pandemia, la difficoltà della sanità, e dalla pandemia ad ora le cose, nonostante ci fossero state tante attenzioni, fari puntati per quella che è stata l'emergenza Covid, si è visto che una volta passata come dire, la criticità del Covid, comunque non si è mantenuta quella che era la promessa che la politica aveva fatto nei riguardi della sanità, un problema che vede assieme lavoratori e cittadinanza. L'ASL Centro avrà pensionamenti nel prossimo anno, pensionamenti che probabilmente non saranno sostituiti, mancano medici, mancano infermieri. La situazione attuale, e quindi se una collaborazione fra Filcams per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la funzione pubblica o piuttosto che il NIDIL per i lavoratori somministrati, se tutti assieme secondo voi riusciamo e riuscite a mettere, come dire, sotto un riflettore questa situazione e a far diventare anche la cittadinanza parte attiva di questa protesta?
Ma intanto dobbiamo dire alla CGIL coraggiosamente il 7 ottobre prossimo scenderà in piazza per una manifestazione dove facciamo varie richieste. Una è quella di un fisco equo e poi fra l'altro bisogna anche pensare che il fisco paga i servizi e paga anche i servizi sanitari e anche per la difesa di una sanità di qualità. Io normalmente in bagno leggo di tutto, specialmente quello che trovo a portata. Una volta trovai una rivista che aveva comprato mio figlio, Le Scienze, e pur sapendolo, però lì ci sono i dati e quindi in qualche modo ancora più evidente, che avevamo e tuttora credo che abbiamo tra le migliori sanità al mondo per qualità del servizio e anche per universalità del servizio per erogazione ai cittadini. Ecco, nel mio vivere quotidiano, nel parlare con le persone, soprattutto anche nella mia attività lavorativa, ho l'impressione che la gente non si renda conto del patrimonio che ha a disposizione, così come non sanno purtroppo che da vari anni governi di destra, governi di centrodestra, governi di sinistra, non ci sono stati governi di centrosinistra, diciamo così, o presunti tale, hanno depauperato la sanità pubblica tagliando. Quando si parla di tagli alla finanza vuol dire poi alla fine si tagliano risorse e prevalentemente sono risorse che vanno ai servizi sanitari ai cittadini e conseguentemente poi le piante organiche si snelliscono, si riducono e c'è ovviamente poi per garantire un minimo di servizio la necessità di appaltare e qui nasce questa zona di grigio che io definisco maledettamente una palude dove gran parte dei lavoratori sono in appalto, sono però invisibili, magari hanno una spolverina diversa, ma ovviamente un utente non lo sa e queste persone hanno una retribuzione più bassa di un 20-25% dei propri colleghi, ma soprattutto hanno i loro diritti sempre messi in discussione. Tutte le volte che si fa una gara d'appalto, è bene che lo si sappia, non solo è a rischio l'acquisito economico e magari anche il monte orario che il lavoratore aveva nel precedente appalto, ma addirittura è a rischio il posto di lavoro. E molte volte purtroppo siamo stati costretti a rincorrere, e in Toscana siamo anche avanti su questo, la garanzia di un posto di lavoro per questi operatori, magari questo mestiere lo fanno da 20 anni e lo fanno fianco a fianco con i colleghi del pubblico. Siamo davvero in una zona incredibile, una zona grigia, no? Dove si lavora per un servizio qualitativo importante nella sanità, ma nessuno lo sa, nessuno li conosce e questi lavoratori sono spesso vessati, i loro diritti non sono garantiti e anche molto spesso il servizio che loro erogano lo erogano a loro rischio e pericolo e mettendoci molto del loro. Ora non voglio portarvi troppo tempo, ma vi faccio un esempio. L'appalto delle pulizie, parliamo di questo, che sono quelli che puliscono i reparti negli ospedali, i corridoi, le sale operatorie e via discorrendo, è uno degli appalti più importanti sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista economico della sanità toscana. Ci lavorano grosso modo nella sola realtà fiorentina intorno agli 800 lavoratori, quindi roba di dimensione anche piuttosto importante. E queste gare d'appalto sono state vinte con dei ribassi che oscillano intorno al 20% rispetto al costo precedente dell'appalto precedente. 20% su una realtà dove il costo è prevalentemente dato dagli stipendi. Quindi uno viene a pensare delle due l'una, o si pagava troppo prima e quindi qualcuno doveva giustificare questa spesa, oppure altrimenti adesso da qualche parte si taglia. E dove si taglia poi? Sui diritti e sulla qualità del servizio. La qualità poi alla fine, se c'è un minimo, viene garantita anche proprio per il sacrificio degli operatori. Molto spesso si trovano a lavorare minuti, in qualche caso anche mezz'ora, in qualche caso anche ora in più, non retribuita, pur di avere la coscienza a posto e fare bene il proprio lavoro. E addirittura in alcune situazioni si portano da casa gli strumenti per lavorare, perché magari non hanno a disposizione sufficienti pannetti per pulire, non hanno sufficientemente a disposizione un quantitativo importante di disinfettante, però siccome loro sanno che chi ha bisogno di quel servizio sono i bambini, sono gli anziani, sono i loro genitori, i loro figli e i loro amici, e allora alla fine proprio per dignità personale si portano la roba da casa e puliscono in questo modo. Ecco, io credo che così non si possa andare avanti.
Un quadro drammatico, Emanuele. Vi volevo chiedere appunto questo, nella fattispecie, che quali fossero le mansioni dei lavoratori di cui oggi stasera parliamo. Quando si parla di pulizia negli ospedali, lo diceva un po' Marco, non si parla di pulizia qualsiasi.
Noi abbiamo da tempo tirato fuori un'equazione, no? Chi fa pulizie in un ospedale non sono semplici pulizie, ma sono sanità, perché ad oggi, come ha insegnato una delegata che si chiama Laila, gli ospedali sono puliti ma non sono sanificati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un paziente che entra in un ospedale con una patologia rischia di prendere una patologia infettiva, perché non ci sono le condizioni, gli strumenti che le lavoratrici e i lavoratori non hanno a disposizione per pulire e sanificare come dovrebbe essere fatta una sala operatoria, un reparto, una stanza di un ospedale. Prima Vania diceva dei numeri, no? Io penso, Vania, siamo al collasso. Siamo al collasso del sistema sanitario e tutto questo viene fatto un po' sotto traccia. La Regione Toscana ha 500 milioni di euro di buco. Il governo ha messo a malapena a disposizione 2 miliardi, quando ce ne vorrebbe almeno 8 miliardi. Abbiamo una spesa pubblica sul servizio sanitario riferito al PIL sotto il 6-8%, che è la media più bassa di tutti, quindi dovrebbe essere molto di più. In Germania siamo all'8,4, in Francia all'8. Questo ti dimostra quanto questo governo ci tenga alla salute dei cittadini.
Nel 2022 131.710.000, il 6,2%.
6,2%, quindi vi dimostra questa cosa qua. Tu parlavi del Covid, no? Il Covid ha aperto un po', o ha messo i riflettori su quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, su quello che sono le professioni sanitarie, dai medici agli infermieri, gli OS, il trasporto pazienti, le pulizie e il trasporto pazienti sono servizi in appalto, ma non è che un infermiere, un OS o un medico se la passa molto meglio. Considerate che uno stipendio medio base di un infermiere sono 1.450 euro. Poi ci si chiede perché ci sono le privatizzazioni. Un medico di pronto soccorso guadagnerà, sì e no, 3.000-3.300 euro al mese, considerando i turni massacranti che vengono fatti, e quindi di conseguenza incentivi a cercare il privato, no? A cercare qualcosa che ti permetta di guadagnare di più, avere meno responsabilità e meno carico di lavoro. Questa è la direzione su cui stiamo andando, ma oltre che i lavoratori a 360 gradi, chi ci mette poi è l'utente. Colui che non può permettersi una sanità privata, non può permettersi di pagare un intervento che può andare dalle 5 alle 10 mila euro, e la cosiddetta povera gente che ha bisogno di un servizio sanitario pubblico d'eccellenza come quello italiano, se lo sta ritrovando piano piano sempre più sgretolato. Quindi bisogna decidere cosa vogliamo fare. Noi il 28 vogliamo buttare giù il primo mattone, vogliamo mettere a conoscenza le persone di quello che sta succedendo e di quello che succederà sempre di più se non mettiamo un freno subito, non domani, subito. Lo dovevamo mettere già ieri su quello che è il servizio sanitario, e gli appalti sono l'emblema di tutto questo, perché oltre le pulizie, oltre il trasporto pazienti, ci sono gli infermieri somministrati, ci sono i medici somministrati, perché c'è il blocco delle assunzioni. Quindi su questo riguarda veramente a 360 gradi tutti quelli che ci lavorano.
Andiamo con il primo stacco musicale.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se voi mi trovi lì, tentato dal video poker, ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu, che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, macellai. Non ho salvadanai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopporto superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami, se vuoi ascolta i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe perché lotto tutte le ore. Sono un eroe perché combatto per la pensione. Sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe straordinario tutte le sere. Sono un eroe e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
E torniamo in diretta. Allora, innanzitutto, come nostra, come prassi, i pezzi musicali, le canzoni che metteremo in questa oretta di chiacchierata la scelgono i nostri ospiti. Quindi, chi ha scelto questo pezzo musicale, che a dire il vero ci è capitato troppo spesso di mandare in onda?
L'ho scelto io per una ragione, per più ragioni, ma una in particolare è che gli operatori della sanità, sia quelli del pubblico sia quelli in appalto, sono stati considerati degli eroi e lo erano assolutamente durante la pandemia. In quel periodo non solo era a rischio la vita, che è la cosa più preziosa che un lavoratore o una lavoratrice potrebbe avere, ma addirittura anche la quotidianità, cioè erano persone che stavano all'interno di una tuta 8 ore al giorno, con sacrifici fisici, psicologici notevoli, e li abbiamo tutti definiti eroi. Il punto è che però sotto questa situazione noi abbiamo avuto 207 morti nel settore privato, non ricordo quelli pubblici.
4.117.
Persone che hanno perso la vita per garantire il servizio. E allora però la Toscana, credo giustamente, su anche richiesta delle organizzazioni sindacali CGL in prima, ha riconosciuto un premio, non che in qualche modo compensasse il loro sacrificio e anche tutto sommato il loro spirito di abnegazione per il lavoro, ma che in qualche modo fosse un modo per dirti: guarda, hai lavorato, ti sei impegnato, ti riconosciamo un qualcosa, un modo di dire grazie a tutta, da tutta la popolazione. Ecco, mentre i dipendenti pubblici sono poi arrivati ad avere questo premio, i dipendenti in appalto, pur che la regione toscana avesse stanziato le risorse, per problemi burocratici non hanno preso una lira. E questo dimostra quasi che sono proprio figli di un dio minore. Hanno avuto gli stessi rischi, gli stessi problemi, le stesse situazioni, lo stesso numero di morti in proporzione, ma non hanno avuto poi il ringraziamento della popolazione, non hanno avuto i dipendenti pubblici.
Però, allora, voglio provo a fare questa riflessione insieme a voi. Ci è capitato di ospitare le persone più varie, i rappresentanti più vari dei lavoratori degli ambiti più disparati. E spesso e volentieri torna questo tipo di scelta di pezzo musicale, che evidentemente si riferisce a un lavoratore dei cantieri che muore, che perde la vita per lavorare. Ma davvero dobbiamo continuare a ritenere il lavoratore un eroe? Cioè, è veramente non è una narrazione ormai stanca, non è una narrazione per la quale anche le organizzazioni sindacali, un po' tutte le organizzazioni sindacali, non sono disarmate dal dover identificare il lavoratore come un eroe o doverlo ricordare come un gran lavoratore. È intollerabile nel 2024 immaginare di perdere la vita per un qualsiasi lavoro, insomma, sia esso in una corsia d'ospedale o in un appalto dell'ospedale, piuttosto che
su un appalto delle ferrovie come quello in Piemonte, ma anche come tutti gli incidenti edili, piuttosto che insomma in qualsiasi settore lavorativo, visto che in Italia abbiamo una media dai 3 ai 5 lavoratori al giorno che perdono la vita durante l'orario di lavoro.
Due osservazioni ve le faccio anch'io. Non ci sentavamo eroi prima, non lo ci sentiamo ora, siamo semplicemente professionisti che fanno il loro lavoro. Siamo consapevoli del servizio che è stato fatto a 360 gradi. Certo che quando Marco diceva dei 207 lavoratori in appalto, sono troppe le umiliazioni che spesso si subiscono. Di queste 207 persone, l'INAIL non ha riconosciuto la morte sul posto di lavoro, quindi non hanno avuto l'indennizzo di morte sul posto di lavoro perché non operatori sanitari. Questa differenza la fanno gli organi esterni, perché all'interno di un ospedale non c'è differenza fra lavoratori del pubblico e lavoratori privato. Si è una squadra e si cerca di fare la cosa più importante di tutti, che è salvare la vita delle persone, no? Te mi citavi Brandizzo, è l'esempio di quello che sono gli appalti, no? Massimo risparmio, si mette anche a rischio la vita delle persone pur di guadagnare. Quella tragedia immane è una tragedia volta da una logica malata di un appalto, dove era un'abitudine mettersi a lavorare sulle rotaie prima, perché prima si faceva, prima si guadagnava, e quello che veniva fatto prima in 5 ore doveva essere fatto in 2 ore, quindi prima si iniziava, prima si riusciva a finire, no? E questo paese si contempla sempre quando c'è una disgrazia. E questa è la domanda che io mi faccio. Bisogna arrivare sempre a questo? Bisogna arrivare a un punto di sdegno prima di arrivare a fermarsi e dire che forse la direzione che stiamo prendendo non è quella corretta e quella giusta? Ecco, i lavoratori in appalto e della sanità sono questi, sono quelle persone che sono stanche. Dopo il Covid pensavano di aver dato tutto, le aziende venivano, aziende che hanno fatto 27 milioni di euro di utile, aziende in appalto. Quindi sulla vita di queste persone, dove con la testa china dentro uno scatafandro, come lo chiamavamo noi, 8 ore, con la scopa, il cencio per pulire, sono stati lì in silenzio e spesso e volentieri poi non le vedevamo il giorno dopo arrivare, e avevano preso il virus e purtroppo qualcuno di loro ci ha anche lasciato. Questo è quello su cui noi dobbiamo ripartire. Qualcuno si è dimenticato quello che è stato il Covid. Io personalmente l'ho vissuto, ero in ospedale quando c'è stato questa pandemia, e tra l'altro ho avuto anche la brutta esperienza di aver avuto il primo paziente. Il paziente zero è stato un mio paziente il 26 di febbraio del 2020, e vi assicuro che portarsi sulle spalle tutto quello che abbiamo visto noi, io personalmente mi sono portato addosso i 49 morti, e parlare con le famiglie, dover mettere le persone, forse qualcuno se l'ha dimenticato, ma in dei sacchi neri con 70 litri d'alcol, perché poi dovevano essere bruciati per forza. Quando sono stato a contatto con un paziente positivo, mi avevano lasciato a casa, io non sapevo nemmeno se sarei guarito o meno, pensavo di morire lì perché era una cosa totalmente nuova. Però è stato questo, e ad oggi la risposta che ci dobbiamo dare su un tema così importante come la sanità non ce l'hanno data.
Due dati sulla sanità. Mancano più di 15.000 medici e dirigenti sanitari, più di 10.000 medici di cure primarie, 3.000 medici di continuità assistenziale. Ogni anno più di 3.000 medici si dimettono dal pubblico per andare nel privato. La curva pensionistica registrata fino al 2026 mostra che andranno in pensione 25.000 professionisti. La spesa sanitaria, di cui parlava Marco di cui parlavano sia Marco che Emanuele prima, in percentuale rispetto al PIL dal 2018 al 2021 è passata, effettivamente è cresciuta dal 6,5% del PIL al 7,2%. Secondo il servizio studi della Camera dei Deputati, la previsionale di spesa sanitaria dal 2022, ovvero dal 7% del PIL del 2022 al 6,2% del 2025, vedrà appunto un tasso di variazione in percentuale in negativo dal 3% allo 0,5% del PIL nel 2025. Ecco Marco, questi dati come fanno a stare insieme rispetto all'autonomia differenziata?
Questa è una domanda a cui io non so rispondere, devo essere sincero. Fra l'altro questi dati sono, se confrontati con quelli di altri paesi, già sottodimensionati. Io non ho tanta capacità di poter fare un'elaborazione su quello che è il futuro della sanità, però vi racconto un aneddoto che per me è importante, perché la dice lunga su quanto è importante il sistema sanitario pubblico universale. Io ho una controparte che lavorava come rappresentante del settore privato sanitario, l'avvocato Ceccarelli, lo posso anche citare, che lavorava appunto per l'AIOP, era il professionista legale dell'AIOP, che ha avuto una disavventura e lui ha fatto poi questa riflessione, me l'ha anche raccontata. Lui ha avuto una figlia che ha avuto bisogno di un trapianto di fegato. Hanno trovato un paziente donatore a Milano, al Niguarda, un elisoccorso è venuto a prendere sua figlia, l'hanno portata a Milano, l'hanno operata, l'hanno trattata, ovviamente tutta la parte di degenza, post degenza e tutto il resto. La figlia adesso sta bene, addirittura ha avuto anche un figlio, quindi è una persona salvata, rinata, e lui dice: io ho pagato soltanto il ticket, 250 euro per tutta questa prestazione. E lui diceva, pur ovviamente tutelando gli interessi del privato sanitario, se io fossi stato un normale cittadino e fossi stato in America, io non mi sarei potuto permettere la salvezza di mia figlia, perché non avrei avuto le condizioni, benché sia un professionista e sto sufficientemente bene, di poter affrontare tutte queste spese. E questo è un altro dei problemi. Probabilmente la maggioranza dei cittadini dà per scontato questo servizio e non si rende conto di quanto è importante, ma soprattutto anche di quanto costa, di quanto costa una giornata in terapia intensiva, di quanto costa il servizio per intero, di cui ovviamente loro usufruiscono. Probabilmente, ecco, se ci fosse questa consapevolezza, anche il modo di ragionare dei cittadini sarebbe diverso, lo vedrebbero più come un qualcosa da difendere piuttosto che un qualcosa da infamare quasi quotidianamente. Si parla sempre del privato e magari dà servizi migliori dal punto di vista dell'immediatezza della risposta, però magari non si vede che questi servizi non funzionano se non sono convenzionati col pubblico e il pubblico continua a pagarli, e non si vede magari di servizi dello stesso privato garantisce. Basta pensare a quello che è successo in alcune regioni del nord con il Covid, dove onestamente abbiamo vissuto e visto dei disastri proprio perché lì il servizio era garantito prevalentemente dal privato. Il privato, da che mondo è mondo, punta al profitto, quindi non sono enti di beneficenza, da qualche parte ci devono guadagnare, e normalmente guadagnano su due cose: uno, sui lavoratori; due, sugli utenti che danno un servizio di qualità scadente. Ecco, quando si parla di un servizio sanitario, di solito è il servizio sanitario che garantisce proprio la qualità per prestazioni salvavita, cosa che non garantisce normalmente il privato, se non a prezzi enormi che chi normalmente guadagna uno stipendio non si può permettere.
Però è un dato di fatto, sempre meno medici, sempre più medici vanno... transumano dal pubblico al privato. Provo a metterla così: un'autonomia differenziata rispetto a un investimento inferiore, secondo la previsionale, della Camera dei Deputati dal 2022 al 2026, credo stiano male insieme, nel senso che è evidente che ci sia una volontà politica di destrutturare il nostro sistema pubblico, il nostro sistema sanitario pubblico, ma insomma mi verrebbe da dire il pubblico in generale. Potremmo parlare della scuola, ne abbiamo già parlato da questi microfoni. Non so, non riesco neanche, credo sia frutto di un'idea anche di società, è frutto di una visione di società, di una visione culturale, credo, in antitesi rispetto a quello che pensiamo almeno noi quattro davanti a questi microfoni, che è uno dei motivi, uno dei tanti motivi che ci vedranno in piazza il 7 di ottobre a Roma. Vedranno in piazza la CGIL, vedranno in piazza anche soltanto la CGIL?
No, ci sono anche altri, basta pensare alla stessa ACE, altre associazioni del volontariato, persone che hanno a cuore ovviamente il bene pubblico, saranno in piazza con noi. Questo è importante da questo punto di vista.
Le ragioni che ti porteranno in piazza, Emanuele, e che porteranno in piazza anche i tuoi colleghi? Mi riferisco non solo al 28, ma soprattutto al 7.
Ecco. Al 7. Ma le ragioni sono tante, per cui noi scenderemo in piazza il 7 e anche il 28. No? Tu parlavi di autonomia differenziata e tutto quello che sta mettendo in campo questo governo. Sai a cosa porta a privatizzare? A non avere più responsabilità nei confronti dei cittadini. Perché quando un sistema è pubblico, io ti posso giudicare con le elezioni. Questo è un problema sociale, è un problema di democrazia, no? Se tutto quello che io ti do è pubblico, dalla scuola all'istruzione al servizio sanitario, se il servizio sanitario, la scuola, l'istruzione, tutto quello che vuoi, non rende, io ho un potere, no? Che è il voto. Se io esternalizzo e privatizzo tutti, tra virgolette esternalizzo e non mi prendo più la responsabilità di queste scelte, perché avrò sempre un organo terzo a cui dare responsabilità, dire ma sai, non è colpa mia, noi abbiamo privatizzato perché non c'erano le risorse, quindi è colpa di questa azienda, e cambieranno semplicemente l'azienda e tutto continuerà così. Io una domanda per cui noi saremo in piazza, per capire quanto vale la vita umana. Onestamente, noi abbiamo bisogno di capire questo. Di fronte a tutto quello che sta succedendo intorno a noi, dalle guerre, al Covid, ai poveri cristi che annegano in mezzo al mare, perché quando vengono in Italia per pulire i nostri ospedali vanno benissimo, quelli che non servono si possono far morire in mezzo al mare, perché funziona così. Mi chiedo quanto vale la vita di ognuno di noi.
Quando parliamo di appalti parliamo soprattutto di donne e di donne straniere.
Sì. Perché l'appalto come funziona, no? Prende per la collottola le persone più deboli, quelle per cui devono lottare per avere un posto di lavoro, perché se no non hanno il permesso di soggiorno, donne che casomai nella maggior parte delle situazioni, come sapete, sono pagate meno degli uomini, quindi accettano qualsiasi tipo di lavoro perché devono portare avanti una famiglia, e nella loro fragilità si gioca sulle loro paure e si continuerà sempre a giocare su queste paure. Io ti faccio un esempio, perché vorrei che mi deste voi invece una risposta, no? Perché io le risposte ce l'ho ben chiare, però a volte passo come un matto della situazione. Sull'appalto dei trasporti dei pazienti hanno fatto un'applicazione per cui tu utilizzi un'applicazione per prendere un paziente e portarlo in sala operatoria, portarlo al pronto soccorso, eccetera, no? In questa applicazione te hai un tempo ben definito per portarlo, se non lo porti comincia la centrale operativa, questa fantomatica app ti chiama e dice dove sei. Siamo diventati riders della sanità, cioè hanno portato la logica dei riders all'interno del sistema sanitario,
quindi il controllo.
Ma non solo il controllo, ma anche la fretta di dover fare un paziente, come se si freddasse una pizza. Questa è la logica. Quindi quanto vale la vita quel paziente che casomai ha bisogno di un'attenzione diversa? Perché se lo porti in un reparto di oncologia, che fai? Dici no, guardi, scusi, io ho soltanto 5 minuti, per me che lei sta bene o sta male, ma non me ne frega niente, perché se no mi fanno la contestazione disciplinare. vogliamo dirlo alle persone questa roba qua, vogliamo dirlo che quando vanno in ospedale e vedono le persone con la casacchina arancione o con la casacchina verde, quelle persone lì sono in appalto e quelle persone lì non hanno gli stessi diritti che hanno altri tipi di lavoratori, nonché non ce l'hanno nemmeno quelli del pubblico impiego, e che soprattutto, oltre che le loro condizioni di lavoro, sono le condizioni dell'utenza del paziente che ci rimette prima di tutto.
Andiamo con il secondo stacco musicale. Allora, ritorniamo in diretta con questa versione della ballata dell'ospedale. Non piaceva a chi l'ha scelta?
Beh, no, non è questa
ci
la versione.
Ci spiace, ma
come dire, la gestione. La prossima.
Convenienti della diretta.
No, la gestione è assolutamente antidemocratica. La gestione della musica è antidemocratica. La mettiamo noi, tecnicamente la mettiamo noi, sicché insomma il nostro ospite prenderà il pezzo così com'è. No, a parte le battute, il perché.
Sarebbe stato bello poterlo spiegare quando l'avessero sentita i telespettatori, no?
Radioascoltatori,
è vero, non siamo in televisione, mi sono già montato la testa. Radiospettatori, perché...
Perché la
canzone racconta in maniera anche grottesca, no? Che cos'è la vita dentro l'ospedale. Quindi forse non ce ne si rende conto, ma la vita dell'ospedale è una vita a parte, a sé. Abbiamo un contatto diverso con la vita, sei sempre legato fra la vita e la morte, cosa che spesso e volentieri nella nostra vita quotidiana la morte è una cosa che esorcizziamo e la teniamo lontana più possibile, mentre invece quando quotidianamente hai a che fare con questo, era per questo la canzone.
Io vorrei porre l'attenzione anche su un altro problema che vivono i lavoratori della sanità, che siano essi in appalto oppure pubblici, è il problema delle aggressioni. Aggressioni che in questi anni aumentano in modo esponenziale e vorrei fare una riflessione con voi, anche per la rabbia che c'è all'interno della popolazione, e quindi la rabbia di un lavoratore che va lì per un servizio, perché ha bisogno, perché sta male, piuttosto che per una semplice diagnosi, e che se la prende magari per le liste d'attesa, magari perché sta male e purtroppo sempre collegato all'attesa non si ha un codice così grave da passare subito, ma si deve stare al pronto soccorso ore e ore, e si sta al pronto soccorso per i motivi detti prima, perché mancano i medici, ci mancano gli infermieri. E quindi appunto la rabbia di un lavoratore che in quel momento è un utente della sanità che aggredisce un altro lavoratore. E quindi intanto se ci raccontate quanto è grave questo problema anche a Firenze, in Toscana, e poi magari dopo, se riuscite, sia Emanuele che Marco, a fare anche un'analisi su come far capire alle persone che siamo tutti lavoratori da una parte o dall'altra del banco, ma siamo tutti nelle stesse condizioni.
Ma io posso semplicemente citare un'esperienza che ho vissuto personalmente il 1° di maggio, quindi un giorno particolare, particolarissimo, che dopo essere stato a una delle tante manifestazioni che la CGIL organizzava, sono stato convinto dai miei andare a farmi visitare un occhio, perché avevo e ho tuttora dei problemi visivi. E sono andato al pronto soccorso a Careggi, sono stati gentilissimi, mi hanno preparato la cartella e poi dopo un po' di attesa ovviamente mi hanno fatto quello che era necessario farmi. Ma mentre ero lì appunto c'era un'operatrice che stava sbrigando le sue pratiche, stava cercando di dare un minimo di servizio efficiente per le varie richieste che venivano, e alcuni cittadini, diciamo così, alcuni pazienti inveivano nei suoi confronti per la lunga attesa, e lei provava a spiegare che non dipendeva da lei, ma semplicemente dall'organizzazione e soprattutto anche dall'arrivo delle urgenze. Quindi provavano a spiegare che se un paziente arriva, anche se arriva con un anticipo rispetto all'altra persona, rimane il fatto che se questa persona ha un'urgenza passa per prima, quindi anche il servizio, diciamo così, scontava questa necessità, perché è esattamente un pronto soccorso. Io credo che tutte queste aggressioni che ci sono, fortunatamente non credo nelle dimensioni in cui in alcuni nosocomi del sud abbiamo vissuto, ci siano anche da noi, sia proprio frutto di una frustrazione, che poi questo servizio molto spesso non viene apprezzato per il valore che ha, e conseguentemente, non apprezzando il valore del servizio, si tende anche a sminuirne il significato e l'importanza. Si parlava prima della manifestazione, forse leggermente vado fuori rispetto alla domanda che mi hai fatto, però è una delle riflessioni che facevo, cioè noi saremo in piazza il 7 di ottobre non soltanto per la difesa della sanità, ma anche per un fisco equo. E beh, io non credo ci sia un qualsiasi cittadino che quando gli si dice ti si abbassa le tasse non sia contento. Poi è vero che dovrebbe essere abbassate le tasse a chi paga le tasse, mentre in Italia abbiamo un'evasione fiscale fuori dal mondo e nessuno ci mette mano. Qual è però il punto? È che ai cittadini, specialmente a quelli che non hanno una grossa cultura, una grossa capacità di avere informazioni, non gli si spiega che quelle tasse pagano servizi, servizi che senza altrimenti loro non si potrebbero permettere. E questo è il punto. Ecco, io credo che questa sarà una delle sfide che abbiamo e che avrà la CGIL in particolare di fronte, cioè far comprendere che un fisco equo e soprattutto una vera lotta all'evasione fiscale permette non solo di abbattere il debito pubblico, non solo di permettere a chi paga le tasse di averle più giuste e più sopportabili, perché il fisco è pagato per circa il 97% dell'IRPEF dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, ma anche poi garantirsi i servizi, mentre adesso si sta andando nella direzione opposta, cioè si parla sempre di privatizzazione, oltre per le motivazioni che giustamente Emanuele ricordava, anche per questo ovviamente, perché così almeno io non ho costi da dover sostenere e posso dirottarli in altre cose e magari nell'immediato mi fanno anche poi vincere le elezioni. Questa è un'altra delle riflessioni importanti che dovremmo essere in grado di fare.
Io, siccome sono un bambino diligente, torno alle domande, che è quella delle aggressioni. Io purtroppo, lavorando in questo settore, ne ho viste parecchie, e mi dispiace smentire Marco, ma non è che c'è tanta differenza fra le aggressioni che succedono qui rispetto a quelle che succedono in altre regioni, in altre città. C'è una frustrazione di base, perché ovviamente, come dicevo prima, si gioca con la vita, no, delle persone, poi quando tu sei in un pronto soccorso, e purtroppo in media ci abbiamo forse un infermiere per ogni 15 pazienti, considera se sono tutti pazienti che hanno delle necessità, è difficile per una persona stare in turno 6 ore dando il massimo di se stessi e cercando di dare lo stesso tempo a ognuno. Poi se c'è un'emergenza con un medico e con un infermiere, capisci, no, che i tempi di attesa si allungano. Io poter raccontare purtroppo tante esperienze che mi sono successe su aggressioni fatte al personale di tutti i tipi. Mi ricordo ancora un chiamiamolo paziente con una siringa in mano, che era sieropositivo, con una siringa sporca di sangue, cercando di infilzare tutti quelli che gli passavano intorno, uno dei tanti. È la follia che spesso e volentieri, soprattutto nei turni notturni, viviamo, ma anche giornalieri, in un pronto soccorso. Ora, io ho lavorato nell'ospedale Santa Maria Nuova, che è in centro, che c'è un gran girio di locali notturni, e la notte danno il meglio di sé e ovviamente poi vengono fuori e vengono in pronto soccorso. Il tema è molto annoso. Quando si parlava che la gente va via perché non ne vale la pena di vivere in questa maniera. Considera che chi lavora in un ospedale non sa che cos'è un Natale a casa, un ultimo dell'anno a casa. Spesso e volentieri le donne, che rappresentano quasi il 90% delle lavoratrici del mondo del comparto sanitario, sia in appalto che pubblico, fanno fatica anche a gestire una famiglia, e spesso e volentieri viene quasi scelto se continuare a fare la professione o mettere una famiglia su una famiglia. Quindi è un problema che, ripeto, riguarda tutti, riguarda tutta la società e non semplicemente le persone che ci lavorano.
Sempre per fare una riflessione, no? Molto spesso da questi microfoni parliamo di collettività, dell'idea di una società che si riconosca in un gruppo e che tutti assieme si lotti per ottenere qualcosa che sia il bene comune. Per riportare le persone alla consapevolezza di cui parlavamo prima, e quindi del fatto che siamo tutti lavoratori, che sono servizi che sono peggiorati perché la politica non investe denari e non perché le persone che lavorano lì non hanno voglia o se ne fregano. Come possiamo fare? Possiamo ripartire dalla scuola? Io per esempio ho un'idea da diverso tempo, l'idea che per esempio i sindacati, in questo caso diciamo la CGIL perché ne facciamo in qualche modo parte anche come RSU, no? Come rappresentante dei lavoratori, debbano in qualche modo probabilmente trovare il modo di entrare nelle scuole, cosa difficile perché visto che insomma il ministro dell'istruzione ha tolto anche l'accordo con l'AMPI e quindi insomma non so se è così volenteroso magari di farci entrare un sindacato all'interno della formazione degli studenti. Però ecco, credo che sarebbe fondamentale invece partire magari dalle scuole medie piuttosto che dalle superiori ed insegnare ai ragazzi anche quello che è il diritto del lavoro, e quindi insegnare loro tutto, non solo insegnargli, come dire, il mestiere per minimizzare la cosa o dargli una cultura generale, ma anche il diritto del lavoro. Voi cosa ne pensate?
No, assolutamente hai ragione. Io non ho una conoscenza così tanto approfondita di questi fenomeni sociologici, però registro da quando faccio questo mestiere, ormai purtroppo per me, fortunatamente per voi, da troppi anni lo sto facendo, mi sono accorto di un cambiamento che sta nelle parole, ma poi nelle parole dietro c'è anche un valore. Io un tempo, quando facevo le assemblee, parlavo di battaglie da dover fare, di conquiste da dover realizzare. Alla fine i lavoratori mi domandavano: ma a noi che cosa ce ne viene? Io invece mi trovo ultimamente ad avere lavoratori che mi domandano: ma a me cosa me ne viene? Ecco, un valore che è quello della solidarietà si sta perdendo, che è poi la vera forza dell'organizzazione sindacale. Il fare battaglie per tutti nell'interesse di tutti. Questo è, credo, fondamentale. Dobbiamo recuperare culturalmente. Sarà un lavoro molto difficile perché in questi 20 anni di berlusconismo, ma probabilmente si è cominciato anche prima negli anni 80, praticamente si è dato altri messaggi, altri valori. Conta quello che hai, conta come ti presenti, non conta la tua dignità nel lavoro che fai, non conta se lo fai bene o se lo fai male. Ecco, l'importante per alcuni che hanno avuto questo messaggio è avere soldi, lavorare quando ti capita e come ti capita, perché l'importante è questo. Ecco, si è proprio perso un valore che è appunto quello anche della qualità del lavoro, cioè per quanto uno potesse fare un lavoro umile, ma nel farlo bene c'era la propria dignità di persona. Oggi questo si è perso e questo è un grosso problema.
Quello che dici, Marco, è, ne parlavo l'altra volta in un'assemblea con dei lavoratori e dicevo esattamente quello che stai dicendo te, quindi lo sottoscrivo. Credo che il rinnovo dei contratti collettivi nazionali passi per quello, che stai dicendo te, per il riconoscimento della professionalità dei lavoratori, che non vuol dire solo ed esclusivamente, non c'è dubbio, un riconoscimento di natura economico in un momento in cui l'inflazione è all'8%, ma evidentemente una l'inflazione del 2022, ma evidentemente passa anche attraverso il riconoscimento di una professionalità, il riconoscimento di una professionalità che restituisce dignità a quella persona. Io credo che se vogliamo dar valore e vogliamo immaginare di ricostruire una visione collettiva in un momento in cui abbiamo perso da un punto di vista culturale, in cui, come dicevi te Marco, ci muoviamo in un terreno in cui è difficile riconoscersi, credo si debba partire da quello, dal riconoscimento della dignità del lavoro, dal riconoscimento della dignità di ogni singolo lavoratore che poi va a formare una collettività. Non so quanto questo possa essere lungo e tortuoso, però credo che sia imprescindibile. Mi verrebbe da dire, i ragazzi, coloro che il venerdì scendono in piazza per il Friday for Future, credo ci ricordino questo. Ci ricordino che noi viviamo e calpestiamo un pianeta il cui futuro dipende da tutti noi. Quindi ci richiamano ad una responsabilità che è collettiva, quindi dalla quale non possiamo esimerci, perché ognuno di noi ha un pezzettino di questa responsabilità, più o meno grande, è chiaro, è evidente, però ognuno di noi ha una responsabilità nei confronti di chi? Nei confronti di se stesso e dell'altro.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Io penso che per provare a riportare, diciamo, questo paese a quelli che erano i principi e i valori di prima, bisogna tornare a credere in qualcosa. A noi ci hanno tolto un po' la speranza, ci hanno tolto il credo, no? In quello che è non religioso, mi dispiace per chi, ma il credo di un principio e di un valore. Io non lo faccio per piagneria, ma ho bisogno di ringraziare delle lavoratrici e delegate che sono Maria, Rita, Monia, Cira, Laila, Danilo, sono quelle lavoratrici degli appalti sanitari e delegate che hanno fatto un lavoro immenso per raccontare, per spiegare a tutte le lavoratrici e lavoratori che ci sono all'interno di questo settore cosa significa questo lavoro e farlo con una profonda dignità. Io mi aspetto, spero, non so cosa succederà il 28, perché ovviamente facciamo anche parte di quei lavoratori a cui viene assoggettata la 146, quindi la precettazione, i servizi minimi. Io spero di vedere tanti cittadini comuni ad ascoltare le ragioni di queste lavoratrici e lavoratori che il 28 in un'assemblea si riuniscono con profonda dignità, come hanno sempre avuto, per raccontare semplicemente quello che stanno vivendo. Poi saranno le persone che devono giudicare. Noi il nostro schema l'abbiamo già tirato giù, noi che siamo all'interno sappiamo perfettamente qual è la nostra direzione, forse è il momento di chi sta fuori venga, ascolti, riporti le nostre istanze e che questa battaglia diventa una battaglia non solo delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto o del servizio sanitario pubblico, ma diventa una battaglia sociale di tutti. E forse torneremo a credere, come dicevi bene Vania, che anche nelle scuole possiamo portare di nuovo certi valori, perché potremmo dire che abbiamo portato avanti delle lotte che probabilmente non vedremo ora il successo di queste lotte, ma prima le portiamo in piazza, prima le vedremo, anche perché i giovani di oggi, faccio questa piccola riflessione che tanto sento criticare, che tanto sento dire, sono quei giovani che hanno abbattuto gli schemi, hanno cominciato a dire che per amare non bisogna scegliere fra uomo o donna, ma si può amare un amore universale, che siamo tutti fratelli a prescindere dal colore della pelle. E i giovani l'hanno dimostrato, basta vedere anche le elezioni. Se tu guardi nei giovani, chi ha votato a sinistra sono gli under 25. Quando in Francia Mélenchon rischiava di vincere, erano perché i giovani si sono rotti le scatole di sentirsi dire che bisogna per forza fare una differenza fra le persone. Quindi non è vero che i giovani non sono pronti, non gli si dà l'opportunità purtroppo di parlare. Io non ne vedo giovani dentro la politica, ne vedo pochi dentro il sindacato, lo dico con molto rispetto, ma è la verità, perché si ha sempre paura di dare una responsabilità a un giovane. E invece secondo me la responsabilità bisognerebbe dargliela, perché non sono così impreparati come noi vogliamo fargli credere.
Andiamo con l'ultimo stacco musicale e poi ci avviamo alle conclusioni.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.
E torniamo in diretta per le conclusioni con questa splendida canzone. Allora, innanzitutto ricordiamo gli appuntamenti. Il 28
presso San Salvi, di fronte alla stanza sindacale, dalle 11 alle 14 ci sarà questa assemblea aperta delle lavoratrici e lavoratori in appalto dei servizi sanitari. E poi il 7 a Roma, dalle 14 inizieranno i cortei, poi alle 4 ci saranno gli interventi, alle 5 e un quarto dovrebbe parlare il segretario Maurizio Landini.
Ok, perfetto, sei stato veramente esaustivo. Marco, si parlava di di giovani e anziani. Sindacalista di lungo corso, a dicembre andrà in pensione.
Sì, probabilmente a marzo, ma non cambia la sostanza delle cose. Insomma,
ci auguriamo di poterti ospitare nuovamente per parlare di quanti anni di sindacato?
A marzo faccio esattamente 38 anni.
Insomma, direi che insomma qualcosa l'hai vista.
Sì, qualcosa.
Dalla tua prospettiva, cosa ti auspichi per il futuro?
Ma allora, io nel mio lungo, nella mia lunga attività sindacale sono sempre stato all'interno del mondo del lavoro in appalto. Precedentemente, attraverso la funzione pubblica, seguivo il settore socio-sanitario assistenziale educativo, non uno scioglilingua, ma insomma sono i lavoratori delle operative sociali, i lavoratori delle case di riposo, i lavoratori delle case di cura. E pensavo di aver visto tutto. Invece, quando sono arrivato in Filcams e ho avuto l'avventura di continuare a seguire i servizi in appalto, in questo caso i servizi sanitari in appalto, mi sono reso conto che non avevo visto niente. Ma c'era un comune denominatore, cioè che i lavoratori erano il soggetto debole, quelli che quotidianamente venivano massacrati nei loro diritti. Per esempio, tanto per fare chiarezza, la stragrande maggioranza degli operatori che lavorano negli appalti sanitari sono donne. Donne che lavorano a part-time. E non è una scelta per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, ma è un obbligo che gli danno le aziende. E gli danno le aziende per due ragioni. La prima, perché in questo modo, se ti ammali, ovviamente risparmiano sul costo della malattia. E si sa che ovviamente lavorando in un sistema sanitario la malattia è più alta rispetto a quella che si ha quotidianamente, per esempio, in una fabbrica. Ma l'altro motivo, quello vero, è che così io ti posso ricattare. Vuoi guadagnare di più perché con 600-700 euro non puoi campare, e allora sei costretto a fare gli orari che io ti impongo, a lavorare quanto io voglio, e se tu non lo fai io non ti chiamo più a fare straordinari, e quindi tu non puoi portare a casa il pane. E quindi è un continuo ricatto, così come è un continuo ricatto dove io non ti dico cosa devi fare quotidianamente, ma fai quello che ti riesce. Se poi dopo non funziona, perché magari mi fanno le sanzioni a me come azienda perché non trovano rispondenza con quello che era il sistema e la pulizia promessa nel capitolato d'appalto, ti faccio la sanzione. È qui che si arriva all'assurdo, e molto spesso sembra che il servizio vada sempre bene per una ragione, perché il dipendente pubblico che ti vede lavorare e che lavora a fianco a te quotidianamente non ha il coraggio di segnalare il disservizio, perché hanno paura che poi dopo sia poi questo operatore a pagare le conseguenze nel provvedimento disciplinare, e sembra che tutto vada bene, mentre non va affatto bene. Noi più volte abbiamo chiesto: ma ci dite il servizio quotidiano cosa devo fare e in quanto tempo lo devo fare? Non abbiamo mai avuto risposta. Loro dicono che questo ovviamente è patrimonio dell'azienda, perché c'è il know-how dell'impresa che ovviamente dice come e quanto si deve lavorare per ottenere il prodotto finale, che è il risultato che è offerto in appalto. Ma la ragione vera è che così verrebbe alla luce, e si potrebbe poi dimostrare, che per pulire una stanza hanno 3 minuti, e conseguentemente la qualità vi potete immaginare qual è. Do una spolveratina, svuoto il cestino e arrivederci, grazie. E poi si scopre che appunto le malattie infettive negli ospedali sono, dopo il Covid, aumentate del 25%. E questo è il punto, questo è il problema. E tutto questo nasce perché poi le risorse che si hanno a disposizione per gli appalti sono quelle che sono, bisogna sempre tagliare, 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 le aziende devono fare profitto, e quindi ci dimette sono i lavoratori. Per questo noi come CGL, partendo dall'assemblea che Emanuele ricordava del 28, vogliamo cominciare a dire: beh, ma potremmo pensare a una soluzione diversa a quella degli appalti, specialmente in un settore importante come quello della sanità? Perché un tempo erano dipendenti pubblici e facevano questi servizi, non c'era differenza. E non so, non parlo di reinternalizzazione, perché questo diventa complicato, perché poi basta pensare che il 70% sono extracomunitari, ovviamente sarebbero tutte persone al momento in cui si reinternalizza il servizio perdono il posto di lavoro. Però, per esempio, pensare a una società in house o comunque un qualcosa che si possa gestire direttamente il servizio, assumendo direttamente queste persone e anche investendo su di loro. Perché oggi siamo anche all'assurdo: se c'è un'azienda o una cooperativa che investe sul lavoratore, lo professionalizza, gli fa fare corsi di formazione, poi magari ha un costo leggermente più alto e perde l'appalto perché qualcuno che non ha avuto questi costi offre un'offerta più bassa economicamente. Quindi è un servizio che rischia di essere davvero una specie di circolo vizioso, dove si abbassa sempre di più la qualità. Per questo noi vorremmo cambiare il paradigma, provare a fare una mossa del cavallo, diciamo così, degli scacchi, in cui come CGL si dice, beh, pensiamo a una soluzione diversa degli appalti, nell'interesse di tutti, di chi lavora, dei diritti di chi lavora e anche ovviamente della qualità del servizio degli utenti che pagano questo sistema sanitario.
E questo si sposa male, direi, con tante riflessioni fatte nella precedente stagione delle vite degli altri su il tema dell'abitare, il tema degli affitti e quindi come un lavoratore, una lavoratrice degli appalti con quegli stipendi di cui parlava Marco possa permettersi o meno un affitto non solo in una città come Firenze, ma come dire in tutta l'area metropolitana. Manuele.
Sì, è un'equazione abbastanza semplice, no? da fare. Non è possibile ovviamente prendere una casa in affitto in autonomia, quindi spesso e volentieri ci sono storie molto molto complesse. C'è chi vive ancora con i genitori, con i propri figli, e in una casa di 60 metri quadri vivono in 8, in 9. Non se ne sente mai parlare perché sono la maggior parte di queste persone donne con una profonda dignità. Una profonda dignità, e sono, quando si parla di lavoratori invisibili, è questo il tema, no? Il tema che purtroppo questa società ti mette la vergogna addosso, no? Sei una fallita perché non sei riuscita a fare qualcosa di diverso. Sei una fallita perché non hai dato una prospettiva diversa ai tuoi figli, non gli hai potuto comprare la vacanza dei sogni, la macchina dei sogni o il futuro garantito, no? In una città della speculazione edilizia, che è la vergogna che abbiamo in questa città. Quindi nella vergogna mi chiudo in me stessa, frequento le persone come me, ed è una ghettizzazione che ti porta a fare questa società, dove c'è il massimo guadagno, ribadisco, delle aziende in appalto, 27 milioni. Io non so nemmeno come si chiede 27 milioni di euro, sinceramente. 27 milioni di euro sulla vita delle persone, che questo fanno. Durante il Covid le aziende sanitarie, soldi pubblici, si sono svenate per garantire, diciamo, un servizio dove non sapevamo nemmeno cos'era questo Covid e se ne saremmo mai usciti, e ci sono queste aziende che lucrano allegramente su la cosiddetta povera gente.
E allora non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Marco Bombini e Emanuele Potito. Grazie di di essere stati i nostri ospiti stasera, grazie di aver dato una di aver squarciato il velo rispetto ai lavoratori che vediamo ogni giorno nei diversi ospedali, nosocomi di questa città e non solo, e le realtà così diverse, così umane che ci sono evidentemente dietro. Grazie mille, dimmi.
No, grazie, volevo ringraziare di nuovo le delegate, quelle lavoratrici e lavoratori che saranno il 28 e a cui un progetto stiamo lavorando da settimane. Grazie perché hanno fatto un lavoro clamoroso, le ricordo, tanto le ho dette anche prima, Cira, Rita, Monia, Laila, Maria, Danilo, come vedete sono quasi tutte donne, e vi aspettiamo il 28 e speriamo che ci sia tanta gente ad ascoltarci. E in un ultimo, tanto non c'entra niente, saluto mio cugino, ci sta sempre bene salutare il cugino.
Sì, sì, certo.
Christian,
certo, in radio sì.
Lo saluto, non è che vado, e mi hai boicottato tutte le canzoni, quindi almeno potrò, avrò la possibilità,
come giusto che sia. Ringraziamo anche noi queste lavoratrici.
Se posso fare una chiusura, sì, finale, ecco, io credo che proprio all'impegno di queste lavoratrici, di questi lavoratori, e soprattutto anche alla loro passione, glielo dobbiamo questa battaglia. Poi magari la perdiamo, ma lo dobbiamo fare proprio per la loro dignità che hanno sempre messo nel loro impegno lavorativo prima e sindacale poi. E non finiremo mai per ringraziarli, perché sono la parte migliore di questo paese.
Non aggiungo nient'altro.
Grazie a tutti e a fra 15 giorni.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della rete 14 giugno.